mondo di Sofia. Un viaggio consapevole nella società contemporanea. Benvenuti ad un'altra puntata extra del mondo di Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea. Questa volta siamo alla 12ª puntata ed è veramente l'ultima, almeno di questa stagione. Non so se poi ci sarà qualche altra stagione o un progetto simile che potrò replicare in futuro, ma so che avevo bisogno di chiudere questa stagione perché sentivo in qualche modo che fosse rimasta incompleta, o almeno fino ad oggi. Avevo quindi l'esigenza di portare a termine in modo circolare quello che ci siamo detti a partire proprio dalla prima puntata. Ed è proprio a Bauman che voglio tornare. Come nella prima puntata, in cui abbiamo parlato del dilemma della condizione dell'individuo moderno apparentemente diviso tra libertà e sicurezza, tra collettività e individualità, e più, diciamo, in un certo senso guadagnava libertà, più perdeva insicurezza e viceversa. Ma siamo sicuri sia realmente così? Quello che vi ho detto in tutte queste puntate, ma soprattutto nelle ultime tre, quando vi ho parlato di fiducia, di amore, di relazioni e anche della condizione dell'essere umano in questa ricerca costante di equilibrio e nella necessità di tenere insieme sia l'uno sia l'altro che è dentro di noi, sono tutte tematiche che mi stanno veramente a cuore e su cui comunque continuerò a studiare, leggere e riflettere. Perché credo davvero che nella nostra società abbiamo questo bisogno come società, non soltanto appunto come individui, ma come gruppo, di riflettere su questi temi oggi più che mai, per la necessità appunto che abbiamo di stare bene con noi stessi per poter solo successivamente stare realmente bene anche con gli altri. Il libro da cui parto oggi ci dice proprio quello che in un certo senso nessuno ci ha insegnato o comunque troppo poco viene ancora insegnato, ovvero l'importanza di amare noi stessi. Sto parlando del secondo libro pubblicato dalle autrici della rivista Psychoadvisor, Anna Maria Sepe e Anna De Simone, intitolato «D'amore ci si ammala, d'amore si guarisce. Poni le giuste basi per una vita affettiva appagante». Dopo il successo del primo libro, Riscrivi le pagine della tua vita, questa volta le autrici tornano a distanza di un anno con un altro successo, ma probabilmente anche migliore del primo libro, e sono riuscite nell'impresa appunto di creare ancora una volta un libro di autoaiuto in cui dicono tutte le cose che in questa società in un certo senso nessuno ci dice, ancora ci sono troppi tabù, e in qualche modo però noi intuiamo sulla natura di quello che sono i rapporti che stabiliamo con gli altri e sul rapporto che abbiamo con noi stessi. Il libro, che è alla portata di tutti proprio perché è molto semplice, è di una semplicità che veramente potrebbe essere utilizzato come un manuale da insegnare alle scuole superiori, è diviso in tre parti. La prima parte del libro è dedicata alla creazione dei legami, la seconda sulle dinamiche delle relazioni e la terza sull'autoaccudimento. Questo libro lo reputo prezioso perché ci parla delle nostre famiglie, delle nostre relazioni amorose e affettive e della relazione che abbiamo con noi stessi. Ci spiega perché stiamo talvolta così male e ci indica qual è la via per stare bene. Ha ovviamente, come ormai avrete intuito, a che fare con la consapevolezza di sé, dei nostri pensieri e dei nostri comportamenti, delle nostre reazioni, così come del nostro modo di comunicare e di stare in relazione con gli altri, che è molto spesso più o meno, diciamo, disfunzionale. Come ho già detto anche nelle precedenti puntate, in particolare nella puntata intitolata Imparare ad amare, bisogna fare un passo indietro, ossia tornare proprio alle nostre famiglie. Osservare quello che sono stati i nostri genitori, ammettere che le nostre famiglie, tutte, ci hanno fatto mancare qualcosa. Non parlo tanto ovviamente di cibo e bisogni primari di sussistenza, ma di altri bisogni ben più importanti. E ci arriviamo fra pochissimo, perché il libro parla anche di questo. Però il libro parte da un assunto importante, che è proprio che nella nostra infanzia, nel rapporto che viviamo con i nostri genitori, che impariamo il modo di relazionarci, di stare in relazione con noi stessi e con gli altri. da come i nostri genitori, entrambi, madre e padre, o chi per loro ovviamente ne ha fatto le veci, e da come siamo stati trattati, da quello che abbiamo ricevuto e da quello che non abbiamo ricevuto, da quello che ci hanno permesso di essere, di sentire, di esprimere, tanto direttamente, quindi nel rapporto che noi abbiamo avuto con ciascun genitore, quindi il rapporto genitore-figlio, sia indirettamente dall'osservazione che noi abbiamo avuto nel rapporto tra i nostri genitori, dall'esempio che loro sono stati per noi nel bene e nel male, noi abbiamo imparato, abbiamo appreso. E questi insegnamenti oggi sono dentro di noi, inconsapevoli e automatici. Da tutto questo abbiamo imparato però come trattare gli altri e noi stessi. Abbiamo imparato a relazionarci, a comunicare e abbiamo costruito un'immagine di noi stessi e degli altri più o meno positiva o negativa. Il più delle volte ognuno di noi ha appreso e quindi si porta dentro di sé almeno un'immagine negativa, che sia di se stesso o degli altri, talvolta anche di entrambi. In questo senso io dico, e ho detto nelle precedenti puntate, quindi mi scuserete se sono un po' ripetitiva, si manca di fiducia. In effetti, oggi come oggi, la maggior parte di noi ha uno stile di attaccamento insicuro. Ne abbiamo parlato infatti in precedenza. Attaccamento che ci guida nel modo in cui ci relazioniamo anche oggi con il partner, ma anche con amici e colleghi. Ergo, quello che voglio dire è che sono più le nostre mancanze, ciò che ci è mancato nella nostra infanzia, i nostri bisogni insoddisfatti e le nostre ferite emotive, nel guidarci non solo nel modo con cui ci relazioniamo con gli altri, ma persino nella scelta, se così si può dire perché non è una vera scelta consapevole, delle persone da cui siamo attratti e con cui entriamo in relazione. Ciò significa che anche spesso, quando entriamo in relazione, per esempio ci innamoriamo di qualcuno, più che scegliere consapevolmente, in realtà siamo spinti, siamo attratti, spinti dai nostri vecchi bisogni insoddisfatti e dal tentativo di colmarli per mezzo dell'altro. Quell'attrazione, quel senso di familiarità che proviamo è molte volte dovuto al fatto che in effetti la persona che abbiamo davanti a noi ci ricorda, o meglio le autrici del libro dicono fa risuonare in noi qualcosa che abbiamo già vissuto nelle nostre relazioni primarie ed è fissata nella nostra memoria, spesso inconscia. È come se fossimo attratti dalle stesse condizioni che conosciamo bene, che ci sono così familiari, che sono appunto della nostra infanzia, dove il nostro o i nostri bisogni sono stati insoddisfatti, e nel presente continuiamo a ripetere questa esperienza nella speranza illusoria di poter guarire, cioè di poter essere amati, di poter colmare quei bisogni, che sia l'altro, quell'altro che si prenda cura di noi, come non è avvenuto invece in passato, nella speranza che questa volta il finale sia diverso e che il nostro bisogno o i nostri bisogni insoddisfatti, frustrati, vengano finalmente soddisfatti. Così crediamo, spesso inconsapevolmente, che potremmo trovare la felicità, che saremmo felici. Ma quali sono questi bisogni, appunto, di cui parlano le autrici nel libro, che vengono insoddisfatti nella nostra infanzia e che rimangono bisogni insoddisfatti e quindi da soddisfare nell'età adulta, e che spesso appunto sono quelli che poi così inconsciamente e automaticamente muovono il nostro modo di comunicare, di relazionarci e il modo di sentirci al sicuro nelle relazioni. Ecco, questi 7 bisogni, secondo le autrici, sono innanzitutto dipendono dal vissuto infantile. E diciamo, il primo scenario che viene tracciato è quello del vissuto infantile di abbandono, che porta con sé, quindi, il bambino porta con sé il bisogno insoddisfatto di amore. Lo stesso bisogno resta in età adulta, sempre un bisogno d'amore, per cui nella relazione romantica tenderà a essere dipendente. Quindi costruire una relazione romantica basata sulla dipendenza. Al contrario, chi ha avuto per esempio un vissuto di tradimento avrà un bisogno insoddisfatto nell'infanzia riguardante la fiducia e quindi in età adulta avrà questo bisogno di affidarsi e però cercherà per trovare questo senso di sicurezza ancora una volta baserà la relazione romantica su controllo e prove. Chi ha vissuto invece un senso di ingiustizia, appunto, nella propria infanzia, avrà il bisogno insoddisfatto di equità e in età adulta vorrà riscattarsi dai torti e baserà le proprie relazioni su un controllo rigido. Poi c'è un vissuto infantile di rifiuto che porta con sé il bisogno insoddisfatto dell'infanzia di accettazione e nell'età adulta si cercherà quindi la convalida. E nella relazione romantica spesso si tenderà a mettere distanza. Un vissuto infantile invece di adultizzazione tradisce, cioè in un certo senso porta l'insoddisfazione del bambino alla spensieratezza. In età adulta questo bambino vorrà comunque continuare a soddisfare questo bisogno tradito sentendosi utile e baserà la relazione romantica sulla responsabilità. Ancora un vissuto infantile di manipolazione invece porterà un bisogno insoddisfatto nell'infanzia alla libertà e la necessità appunto ancora in età adulta di esprimere se stessi così che le relazioni romantiche saranno basate sull'autocentramento. Infine un vissuto infantile di permissività che appunto porta con sé un bisogno insoddisfatto nell'infanzia di limiti e di confini. In età adulta la persona vorrà sentirsi, avrà il bisogno da soddisfare di sentirsi venerato e baserà la relazione romantica sull'edonismo. Questi sette bisogni diciamo che non è che sono ovviamente delle generalizzazioni che si fanno in ambito psicologico e ogni individuo può ovviamente avere più bisogni insoddisfatti e ovviamente con livelli più o meno diversi, ecco, in un certo senso di intensità e o di gravità. Il punto è che anche una volta capiti quali sono i nostri bisogni insoddisfatti, ciò che dobbiamo capire è che non possiamo più continuare ad aspettare che ci sia qualcuno a soddisfarli. Così facendo, continueremo a creare delle relazioni basate più sul bisogno che sulla stima e sull'accettazione reciproca ed è così che si instaurano quei rapporti irreversibili, quei rapporti destinati a non durare, quei rapporti a scadenza, come dice Bauman in Amore liquido. Non possiamo aspettare più invece oggi che sia qualcun altro a soddisfare quei nostri bisogni, perché adesso siamo adulti e siamo in grado di farlo da noi stessi. Il finale perciò non cambia se non cambiamo noi, se non siamo noi a cambiare gli schemi di pensiero e comportamenti con cui siamo sempre andati avanti, ma che oggi non ci appartengono più perché ci fanno stare male. Se non siamo noi ovviamente a scegliere di scendere dalla ruota e smettere di andare come criceti. Con questa metafora le autrici ci vogliono dire che siamo noi a dover scegliere di interrompere il circolo vizioso che ci porta a ripetere questa frustrazione dei nostri bisogni cercando una sicurezza che è solo apparente, perché la cerchiamo all'esterno. Se non siamo noi quindi in prima persona ad assumerci la piena responsabilità di noi stessi. Si tratta di un carico ovviamente pesante ed in pochi scelgono realmente di assumerselo, ma è l'unico vero modo che a lungo termine può condurci alla felicità. Siamo noi a dover prenderci cura dei nostri bisogni insoddisfatti, a rassicurarci, a darci fiducia, a darci affetto, accettazione, a darci tutto quello che ci è mancato. Smettere di cercare fuori negli altri quella sicurezza che ci manca. Sì, perché in effetti per tantissimo tempo, alle volte anche per una vita intera, quella sicurezza la si cerca nel posto sbagliato. La cerchiamo al di fuori in mille modi, per esempio controllando, evitando, mettendo distanza oppure al contrario mettendo troppa vicinanza con gli altri. Comunque sempre in un modo o nell'altro fuggendo da noi stessi. Oggi siamo noi che dobbiamo imparare ad ascoltare, a comprendere e ad amare noi stessi. Solo così potremmo esprimere quello che realmente siamo. La strada è lunga, ma è solo così che si guarisce. Solo l'amore che diamo a noi stessi ci guarisce davvero. E quindi l'amore di sé è l'unica vera base per poter amare poi realmente anche gli altri. Si parla di attaccamento sicuro o sicuro acquisito o autonomo. Ciò significa che nonostante le mancanze e i bisogni insoddisfatti che ci portiamo dentro, nonostante quell'insicurezza, non è mai troppo tardi per imparare una nuova modalità di comunicare, di essere in relazione, quindi di amare. Non basta ovviamente capire solo razionalmente e teoricamente cosa ci è mancato. Dobbiamo ovviamente capire quelli che sono i nessi che ci stanno tra ciò che ci è mancato, quindi tra i nostri bisogni insoddisfatti, e i pensieri inconsapevoli che abbiamo costruito sull'immagine che abbiamo di noi, degli altri, sul valore che attribuiamo a noi stessi, se ci sentiamo meritevoli e degni di essere amati, se pensiamo che anche gli altri lo sono e se pensiamo di essere capaci di dare. Spesso chi pensa di non essere capace di dare è perché in realtà crede di non essere degno di essere amato. Chi al contrario a volte crede di esserne capace, in un certo senso pensa che gli altri non sono altrettanto degni di amore o fiducia. Inoltre dobbiamo capire come questi pensieri muovono le nostre azioni e reazioni nel quotidiano, nel modo in cui siamo in relazione con gli altri e come comunichiamo. Ovviamente non basta solo capire, occorre proprio sentire, vivere e poi riuscire anche a mettere in pratica, ristrutturando i nostri pensieri e i nostri comportamenti. Dobbiamo in un certo senso disimparare parte di ciò che abbiamo appreso sulle relazioni e sull'amore. Ciò che ci fa star male, perlomeno, dobbiamo appunto capire come poter trovare una nuova via. E non è facile disimparare perché per una vita intera, come dicevo prima, alle volte abbiamo ripetuto in modo automatico determinati comportamenti e quindi ovviamente pensieri. E la memoria ovviamente non si cancella, non si dimentica, però è sempre possibile imparare nuove modalità, nuove vie. Lo sforzo cognitivo che dobbiamo fare ovviamente non è irrilevante. Passatemi la metafora, forse non proprio calzante, ma che voglio utilizzare per cercare di rendere l'idea. Riportando a tutte quelle abilità che abbiamo acquisito come specie umana nel corso dell'evoluzione, come il camminare, lo stare dritti e imparare a utilizzare il fuoco. Prima, per esempio, ci muovevamo come le scimmie, quasi quadrupedi o comunque spostandoci tra gli alberi. Poi, con la scoperta lenta, ovviamente, della posizione eretta e del camminare, abbiamo appreso un nuovo modo di spostarci, più funzionale. O per esempio quando prima della scoperta del fuoco l'uomo mangiava ma non cuoceva i cibi. Prima di scoprire appunto invece appunto il fuoco. Lo stesso vale per la scoperta di noi stessi. Noi prima di scoprire noi stessi ovviamente amiamo, ma come? Dipendendo dall'altro in un certo senso. Senza amare noi stessi prima. Imparando un nuovo modo di spostarsi, quindi di mangiare così come di amare, non è facile, lo dico, lo ripeterò sempre, ma dobbiamo disimparare, se vogliamo, quel vecchio modo e in un certo senso far divenire prevalente e in qualche modo automatico quello nuovo, il vecchio. Il vecchio non si dimentica, ma imparando quello nuovo lo si può rendere prevalente e anche automatico. Come però per ogni cosa che si impara, occorre ripetere tante volte. Tante volte si sbaglierà, si tenderà a utilizzare sempre la modalità, diciamo, vecchia. Bisogna però allenarsi, ripetere, fare pratica finché i nuovi pensieri non diventeranno appunto prevalenti e finché anche il nostro modo di comunicare e di agire non cambierà. Pensate a quando, per esempio, avete imparato, una cosa in un modo, poi scoprite che c'è un modo migliore per farla. Che sforzo bisogna fare per imparare quel nuovo modo? È questo l'idea. È un lungo percorso, un processo come ho già detto, occorre pazienza, coraggio, impegno, fiducia ovviamente e perseveranza. Non occorre solo volerlo fare, ma credere di poterlo fare e di arrivare fino in fondo. Non conta solo la volontà, ma anche quel senso di autoefficacia, cioè la fiducia e la credenza di potercela fare. L'ho detto anche nelle precedenti puntate, nella puntata Imparare ad amare, ma tengo a ribadirlo ancora una volta, per quello che ancora troppo poco viene insegnato, ossia l'importanza di amare se stessi. È questa la vera chiave, la risposta al dilemma tra libertà e sicurezza che vive l'individuo tardo moderno. La risposta è sempre stata dentro di noi, siamo noi stessi. Amare noi stessi ci permette di tenere insieme sia la libertà sia la sicurezza, di trovare quell'equilibrio di tenere insieme. Amare se stessi significa credere di essere meritevole e degno di amore così come lo sono gli altri per il solo fatto di esistere e non a qualche condizione. Significa essere capaci di amare, di dare e di sentire anche il dolore, la perdita e tutto ciò che la vita può riservarci nel bene e nel male. Se ami te stesso, sarai in grado di affrontare qualsiasi cosa la vita ti metterà nel cammino, perché avrai solide radici che ti daranno la stabilità, la sicurezza e la solidità che ti faranno sentire quel senso di appartenenza e di contatto con la terra, e avrai ampie ali che ti daranno la libertà di essere te stesso, di volare in alto e di toccare il cielo. Vi ringrazio ancora per avermi ascoltata, vi saluto.